secondo Giovanni e leggiamo dal capitolo 20 di Giovanni i versetti dal 24 al 29. Vangelo di Giovanni, capitolo 20, versetto 24. Chiaramente questi sono eventi che si verificarono esattamente un giorno di domenica, possiamo dire, o una settimana dopo la Pasqua di risurrezione del Signore, cioè dopo la risurrezione di Cristo. E dice così la parola di Dio. Ora Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Questo è riferito alla prima apparizione, quindi al giorno di Pasqua. Gli altri discepoli dunque gli dissero: abbiamo visto il Signore, ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò. Otto giorni dopo, i suoi discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte chiuse e si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: porgi qua il dito e guarda le mie mani. Porgi la mano e mettila nel mio costato e non essere incredulo ma credente. Tommaso gli rispose: Signore mio e Dio mio. E Gesù gli disse: perché mi hai visto, tu hai creduto? Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. L'Evangelista Luca, proprio all'inizio del suo secondo libro, Gli Atti degli Apostoli, che scrisse a Teofilo, scrisse che Gesù si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere dai suoi discepoli per 40 giorni e parlando loro delle cose relative al regno di Dio. Ed è per questa ragione che quest'anno mi sono riproposto che nelle domeniche che coprono i 40 giorni che vanno dalla domenica di Pasqua a quelle dell'Ascensione, avrei predicato dei sermoni che parlassero della risurrezione di Cristo e degli incontri che Gesù fece con i suoi discepoli proprio in quel periodo di tempo. E l'ho fatto anche se, ovviamente, siccome avendo già predicato su questi argomenti, avrei attinto e rimaneggiato del materiale che avevo in precedenza, però l'ho fatto perché credo che sia particolarmente utile, un argomento molto importante che richiede e giustifica la ripetizione e che con la benedizione di Dio ne assicura l'efficacia. Oggi vi voglio parlare di un'altra delle persone che ebbero il privilegio di incontrare Cristo risorto, ma sarebbe meglio dire che vi parlerò di un'altra persona che il Signore risorto volle incontrare affinché fosse condotta a una fede più matura e più consapevole. Perché gli incontri con Cristo non sono soltanto quelli che noi facciamo quando, non sapendo chi Egli è, si rivela a noi per la prima volta, ma incontrare Gesù deve essere l'esperienza continua del credente e quindi è qualcosa che riguarda ciascuno di noi da vicino. Dobbiamo continuare a incontrarci con Cristo risorto affinché la nostra fede sia purificata, i nostri dubbi siano fugati, la nostra vita maturi e diventiamo sempre più consapevolmente dei seguaci di colui che è morto e che è risuscitato. Il passo che abbiamo appena letto si riferisce agli eventi accaduti appunto tra la domenica di Pasqua e una settimana dopo la risurrezione di Cristo e si riferisce questo passo in particolare allo scambio che Gesù ebbe con Tommaso, uno dei discepoli, uno dei dodici, uno di quelli che il Signore chiamò e che inviò poi prima in missione e poi perché fossero degli apostoli, che è famoso per il fatto di essere stato un dubbioso, una persona che ha ricevuto con un certo scetticismo l'annuncio della risurrezione di Cristo. E il fatto che il Signore si sia presentato a lui ha delle importanti implicazioni. La prima è che certamente ci riguarda la miseria e la debolezza umana. Quest'uomo era stato con Gesù per 3 anni circa. Lo aveva ascoltato, aveva vissuto con lui, aveva visto operare miracoli potenti e straordinari, aveva avuto 1000 e 1000 prove dell'eccellenza, della gloria del Figlio di Dio, e adesso, nel giro di pochi giorni, qualche giorno prima aveva detto andiamo anche noi, moriamo con lui, vi ricordate, diciamo, è riferito nell'episodio della risurrezione di Lazzaro, quando Gesù dice adesso andiamo a Gerusalemme, andiamo, io vado a svegliare Lazzaro, andiamo con lui, moriremo insieme a lui, pronto a essere un martire. Eppure adesso, diciamo, non solo non è presente quando Gesù ritorna, ma soprattutto vediamo che è assolutamente dubbioso, è scettico, è freddo. Quindi la miseria della natura umana, la debolezza della natura umana. La seconda grande e importante implicazione che voglio già mettere in evidenza all'inizio di questo sermone è proprio la grande condiscendenza e la misericordia del nostro Redentore e Salvatore Gesù Cristo, che si presenta con una delicatezza e con un amore, possiamo dire, straordinario anche a colui che non voleva credere. Allora, la prima cosa che vogliamo notare riguardo a Tommaso è che possiamo definirlo il discepolo assente. Il giorno in cui Gesù risuscitò, solo 10 lo videro. In realtà solo 10 dei discepoli, altre persone lo videro le donne, lo videro i due discepoli sulla via d'Emmaus, ma degli apostoli, di quelli che avevano costituito il nucleo centrale di quelli che Cristo aveva scelti, soltanto 10 lo videro. Chiaramente mancava Giuda, perché si era ormai suicidato, se n'era andato via, ma non c'era neanche Tommaso, mancava solo lui. Insomma, non so se vi siete mai trovati nella situazione in cui diciamo, guarda, è stata una giornata bellissima, mancavi solo tu, ecco, ti sei perso qualche cosa di importante. E siccome mancava solo lui, è giusto e legittimo che ci chiediamo come mai non si trovasse insieme agli altri. Che cosa era accaduto tra il giorno della morte di Cristo, tra il venerdì pomeriggio e la domenica sera? Che dove era andato? Perché non era con gli altri? Ora, gli evangelisti non soddisfano questa curiosità, anzi, in realtà, se non fosse per Giovanni che ci dice i dettagli di questo episodio, noi non sapremmo quasi nulla, dico quasi nulla, di questa storia di Tommaso. Dico quasi nulla perché ho notato che Matteo, proprio a conclusione del suo Vangelo, dice che quando il Signore si presentò vivente, credettero in lui, però alcuni, dice, vedutolo l'adorarono, alcuni però dubitarono. Ora, lo troviamo in Matteo 28, versetto 17, come se questo diciamo evento si sia verificato nell'ultimo momento, poco prima dell'ascensione, ma qui probabilmente Matteo sta facendo una sintesi di questi giorni che intercorsero tra la risurrezione e l'ascensione, e quindi molto probabilmente si riferisce proprio a Tommaso, ma non sapremmo che era stato lui se Giovanni non ci raccontasse nei dettagli quello che è accaduto. Dico, è legittimo che noi ci domandiamo perché non c'era, e sebbene non abbiamo delle indicazioni precise, credo che sia utile comprendere che non essendo presente vuol dire che in qualche modo si trovava da qualche altra parte a fare qualcos'altro, mentre i suoi amici, i suoi compagni di viaggio, i suoi compagni di 3 anni e più di tempo erano tutti riuniti nello stesso luogo. Insomma, sembra che Tommaso, sebbene non se n'era andato definitivamente, non aveva abbandonato quella compagnia, però stesse in qualche modo allentando la presa. Capite cosa voglio dire, no? Tommaso non era né come quei due sulla via d'Emmaus che sarebbero rimasti a Emmaus se il Signore non li avesse pescati per la strada e riportati lì, ma non era neanche, diciamo, una persona come Giuda che aveva definitivamente abbandonato la compagnia dei discepoli, ma si trovava da qualche parte in mezzo, d'altrove, non era con loro. Ecco, questa è la cosa, è la notizia, è la cosa importante. Aveva allentato la presa. E mi domando se non è troppo leggere in questa assenza ingiustificata da parte di Tommaso, che è seguita da una aperta dichiarazione di incredulità e di un ostinato rifiuto di dar credito alla testimonianza degli altri discepoli, una fase iniziale dello sviamento. Perché Tommaso non c'è, poi a un certo punto sente il richiamo della fratellanza e torna dai discepoli, soltanto che Gesù è stato già con loro, è andato via, li vede trasformati, perché quell'incontro con Gesù era stato straordinario, meraviglioso, e gli dicono delle cose strane, non è uno, non è due, non sono solo le donne, non è solo Pietro, non sono solo i due sulla via d'Emmaus, ma tutti quanti insieme a una voce che gli dicono: abbiamo visto il Signore. Ma Tommaso non accetta questa testimonianza, questo è il punto importante. E si rifiuta di ricevere questa testimonianza che veniva da tante persone a una sola voce e dice: no, se io non vedo i fori dei chiodi, se io non metto la mano nel costato, io non crederò. E questa deve essere stata la sua posizione per tutta la settimana. Ma voi vi immaginate se questo fosse successo tra di noi e uno tra di noi avesse manifestato questa posizione, cosa avreste fatto nel corso degli altri giorni? Ogni volta: ma guarda, ma vedi che è vero, Tommaso, l'abbiamo visto, ha parlato, ci ha detto questo e ci ha detto quest'altro e ci ha raccontato del modo di come le scritture parlano di quegli eventi che si sono verificati soltanto qualche giorno fa. E Tommaso è lì: no, non ci credo, se io non vedo, io non credo. Perché per 8 giorni rimase in questa condizione. Quindi Tommaso, possiamo dire che in qualche modo mi sembra di poter riconoscere in questa assenza e in questa ostinazione il cammino dell'incipiente dello sviamento. Che cos'è lo sviamento? Che cos'è l'abbandono o l'apostasia, l'abbandono della fede? Raramente accade in un colpo solo. Cioè, raramente voi trovate una persona che dal fervore e dalla gioia il giorno dopo sparisce e non si vede più. C'è sempre qualche cosa che ha navigato sott'acqua, un verme che è arroso all'interno, un po' come quelle case che sono di legno e che vengono attaccate dalle termiti, che per tanto tempo sentite il rumore, il rumorino delle... Io ricordo che anni fa sono stato ospite a casa di un fratello, di una persona che aveva il tetto in legno, e la notte si sentiva un rumore come qualcosa che c'era nelle travi del legno. Mi ha detto: no, ci sono i tarli, purtroppo queste travi evidentemente non erano state trattate bene. E immaginatevi, notte e giorno, sti animaletti che mangiavano le travi di legno E che a un certo punto, se non si fermano, che cosa succederà? Che il tetto prima o poi cadrà, e cadrà di botto, cadrà di schianto, perché chiunque ha studiato un po' di fisica sa che c'è un punto critico che a un certo punto è la famosa goccia che fa traboccare il vaso, gli americani dicono la cannuccia che ha spezzato la schiena del cammello, che a un certo punto si manifesta il crollo. Così è lo sviamento, così è lo sviamento. Comincia come un tarlo che rode lentamente, si fa strada, e all'inizio i segnali sono quelli di un distacco graduale, lento, la perdita della gioia, del piacere, uno scetticismo, e poi dove si andrà a finire? Temo che questa era la strada che aveva cominciato a prendere Tommaso. Non era irreparabilmente assente quella sera che Gesù risuscitò, ma era assente, non c'era fisicamente. Per altri aspetti alcuni nella Chiesa possono anche essere assenti spiritualmente, pur essendo presenti fisicamente. Ma la cosa che ci dobbiamo chiedere è che riguarda noi, affinché non facciamo solo un'analisi del comportamento di Tommaso, è quali erano le cause della sua assenza? Perché Tommaso non era lì quella sera? E probabilmente proprio la reazione alla testimonianza degli altri ci fa comprendere che dietro l'assenza c'era qualcos'altro che una semplice coincidenza di impegni. Cioè è legittimo ed è possibile che alcuni si assentino per degli impegni che li tengono lontani in certe occasioni, ma perché Tommaso risponde in questo modo? Probabilmente era assente a causa della tristezza che lo aveva sopraffatto. La tristezza, vedete, è una grande tentazione. I sentimenti, quando veniamo sopraffatti dai sentimenti, anche la nostra fede ne risente. Vi ricordate quando Gesù portò i suoi tre fidati discepoli a pregare con sé nel Getsemani e non sono riusciti a pregare con lui neanche un'ora, ed è scritto che tornando li trovò che dormivano perché erano aggravati dalla tristezza. Non era il sonno della stanchezza, ma era la tristezza che li aveva portati a non perseverare nella preghiera. I sentimenti hanno un potente effetto sulla nostra fede, e probabilmente come gli altri discepoli, come tutti quanti gli altri, come i due sulla via d'Emmaus, come gli altri discepoli che erano stati lì, anche lui era deluso, era impaurito, era triste per quello che era accaduto a Gesù. Aveva amato il Signore. Quando una persona amata viene strappata da noi in un modo così drammatico e tragico, come si può non essere tristi? Come si può non essere delusi? Come si può non aver paura? E quello che comunque, qualunque fosse la sua la ragione della sua sofferenza e della sua assenza, comprendiamo che lui cercò di anestetizzare il suo dolore nella solitudine, nell'isolamento. E purtroppo questa è la scelta peggiore che si possa fare, perché quando si soffre e quando si hanno delle difficoltà, isolarsi non serve a nulla. C'è tanta gente che fa così, tanta gente che non si trova bene in famiglia, allora comincia a bere, o tanta gente che non ha il piacere, che perde il piacere della vita e si riempie la testa di musica, si riempie l'anima e il corpo di lavoro, si getta nell'alcol, si getta in altre droghe, altri che magari vanno da una donna all'altra o da un uomo all'altro per cercare di non pensare alla propria sofferenza e al proprio dolore. Ma questi sono anestetici momentanei, è come se voi aveste una gravissima malattia e continuaste a prendere, antidolorifici. L'effetto sarebbe di non farvi sentire il dolore, ma la vostra malattia continua a progredire e vi ucciderà. Magari morirete ridendo, tra virgolette, ma morirete ugualmente. Ed è questa la, era stata questa probabilmente la scelta di Tommaso, che ebbe delle gravi conseguenze. La sua assenza lo danneggiò grandemente, non incontrò il Signore, perse l'occasione di essere curato da Gesù. Perché quella sera, quando Gesù si presentò ai discepoli ed erano lì, tutti quanti ne ebbero del beneficio. Immaginatevi, noi immaginiamoci come si sentiva Pietro, che aveva rinnegato il Signore perfino imprecando e dicendo io non lo conosco. Quella sera il Signore era libero, Pietro, e quando Gesù si presentò, la pace che annunciò a tutti, la parola che annunciò a tutti, fu anche per Pietro. Tommaso non era lì, si perse una grande opportunità di guarigione, una grande opportunità di istruzione, e quindi la sua assenza era davvero peccaminosa. Avrà potuto avere qualunque buona ragione per essere assente, ma nessuna ragione era abbastanza buona, perché gli stessi sentimenti che affollavano il suo cuore erano presenti anche negli altri discepoli. Chi più di Pietro aveva tutte le buone ragioni per sparire un po' e non farsi vedere, per la vergogna che avrà provato perché la sua storia era risaputa, e probabilmente anche gli altri che lo abbandonarono tutti quanti, tranne Giovanni, che è l'unico che troviamo ai piedi della croce. Però erano lì. Tommaso non c'era. Tommaso pecca nell'allontanarsi. La seconda cosa che voglio farvi vedere però è che Tommaso, sebbene era il discepolo assente, possiamo anche definirlo come lo scettico eletto. Perché Tommaso certamente ha sbagliato, e oltre a ciò, per le parole che ha pronunciato, è stato sempre giustamente classificato come l'incredulo, però non dobbiamo essere troppo veloci a condannarlo senza appello, perché come è vero che c'è fede e fede, è altrettanto vero che c'è incredulità e incredulità. E Tommaso, se vogliamo guardare bene, dobbiamo ammettere che era, sebbene incredulo, non era un incredulo del tipo, insomma, di Pier Giorgio Di Freddi o di Richard Dawkins, no? Di persone che sono assolutamente dei nemici votati della fede, in particolare della religione, in particolare del cristianesimo, no? Che con tanti ragionamenti o con pochi ragionamenti, ce ne sono tanti che dicono semplicemente non so niente, però io non credo a niente, non c'è niente. No, non era così. Certamente Tommaso, perché chiaramente Tommaso era uno degli eletti, uno delle persone che Cristo aveva scelto per essere suoi, uno di quelli che aveva stabilito perché andasse, per usare una parola di Gesù, e andasse a portare molto frutto nel mondo. Era uno di quelli che aveva scelti perché fosse uno dei suoi apostoli. Se così non era, se così non fosse stato, non si sarebbe presentato Gesù a lui, non lo avrebbe recuperato, non lo avrebbe guarito, non lo avrebbe portato alla fede. E certamente non lo abbandonò nella sua incredulità, non come il Signore non ha abbandonato, se penso a me, a quello che era la mia vita, che è stata la mia vita prima di conoscere Cristo, le mie bestemmie, i miei peccati, la potenza della ribellione del mio cuore. Io mi meraviglio come in pochi giorni il Signore mi portò dall'impietà, dalla lussuria, dall'idolatria, dall'egoismo alla fede. E certamente questa è la stessa cosa che si è verificato con Tommaso. Il Signore aveva un piano per Tommaso e un piano che avrebbe, non poteva fallire, e proprio perché Tommaso apparteneva a uno dei suoi, il Signore venne, lo restaurò e lo riportò alla fede. E volevo, fatta questa distinzione che mi sembra chiara e importante da fare, vogliamo esaminare un po' questa incredulità di Tommaso. Che genere di incredulità? Non era l'incredulità della testa. Non era, Tommaso non è una di quelle persone che non crede alla possibilità dei miracoli. Sarebbe assurdo pensare così. Tommaso era stato testimone di grandi miracoli. Tommaso aveva visto almeno 3 persone risuscitate da Gesù. Vi ricordate? La ragazzina di 12 anni, il figlio della vedova di Nain e anche Lazzaro, pochi giorni prima, che da 4 giorni si trovava nella tomba e era stato risuscitato dal Signore. Cioè, il problema non può essere che Tommaso non credesse al soprannaturale o ai miracoli. Il problema di Tommaso risiedeva sicuramente altrove, probabilmente nel suo particolare temperamento, perché perfino tra le persone più spirituali e sincere a volte troviamo della gente che è incline allo scetticismo. Un commentatore molto bene dice: il dubbio di Tommaso non sorse da un sistema di pensiero, ma da uno stato emotivo. Da dove venne il dubbio di Tommaso? Da dove viene il dubbio? Sicuramente dal modo in cui Tommaso descrive Gesù e da quello che ha visto, evidentemente quell'immagine di Cristo sulla croce si era impressa nella sua mente e non si riusciva a liberare da quella scena. Se io non vedo, se io non metto il dito nel segno dei chiodi, se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò. Qui Tommaso ci fa comprendere che si trovava esattamente lì, a portata di, diciamo, a un tiro di schioppo si direbbe, comunque ha osservato Gesù che veniva crocifisso, ha osservato il soldato romano che gli apre il costato, lo ha visto fino all'ultimo momento e quell'immagine si è impressa nella sua mente e non può credere che sia cambiata quella condizione. La sua condizione è probabilmente più simile a quella di Asaf, piuttosto che quella descritta dal salmista nel Salmo 14, che dice: lo stolto ha detto nel suo cuore non c'è Dio. Asaf e anche altri uomini di Dio, noi li troviamo che esprimono dei dubbi dinanzi al Signore, quando dicono: ma è possibile mai che gli empi e i malvagi prosperano e non gli accade nulla? E allora a che cosa serve essere giusti, essere timorati di Dio, servirlo, se poi la stessa sorte capita a tutti quanti? Un po' anche il discorso che facevamo qualche tempo fa sull'Ecclesiaste. E Tommaso chiaramente mostra di avere un cuore colpito piuttosto che una testa atea. Comunque è giusto che lo ripeta, perché Tommaso anche nella sua espressione di incredulità sbaglia, anche nella sua espressione di incredulità viene meno, anche nella sua espressione di incredulità pecca. Ma in che cosa consiste questa incredulità? L'incredulità di Tommaso era soprattutto non... E il peccato di Tommaso non sta nel fatto che lui desiderava essere confermato nella sua fede. Il peccato di Tommaso, il peccato di incredulità, sta piuttosto nella sua chiusura a ricevere la testimonianza degli altri discepoli. Cioè, Tommaso sbaglia perché avrebbe dovuto accogliere quello che gli dicevano i suoi amici. Avrebbe dovuto semplicemente ricevere quello che gli veniva detto da così tanti testimoni. E lì l'errore di Tommaso. Non è il fatto che lui voglia avere delle fondamenta solide per poter credere. Cioè, Tommaso è preoccupato di riporre la propria fiducia in qualcosa che non è vero. Perché se Gesù Cristo non è risuscitato, e io credo che Gesù Cristo è risuscitato, io pongo la mia fiducia in una menzogna. E questo è del tutto legittimo. Paolo lo dice molto chiaramente: se Cristo non è risuscitato, voi siete ancora nei vostri peccati, la nostra fede è vana. E se questa era la preoccupazione di Tommaso, noi non possiamo condannarlo. Tommaso sbaglia non nel desiderare di avere una certezza riguardo alla risurrezione di Cristo. Tommaso sbaglia nel non accettare la testimonianza degli altri apostoli, nel non fidarsi delle testimonianze di persone credibili. E però, proprio per questa ragione, proprio perché era un discepolo, uno scettico eletto, il Signore gli si fa incontro. E la storia finisce così, la storia finisce con Tommaso che viene trasformato dal discepolo assente a uno scettico eletto, che si manifesta con l'essere uno scettico eletto, con diventare un apostolo credente. Infatti, 8 giorni dopo, guardate che la schiettezza del racconto, 8 giorni dopo i suoi discepoli erano di nuovo in casa e questa volta Tommaso è con loro. Che cosa osserviamo in questo? Tommaso ha certamente, non è ancora giunto alla fede, tuttavia ha cominciato a comprendere che la compagnia giusta a cui legarsi, le riunioni che non doveva perdersi, erano quelle degli apostoli del Signore, dei discepoli del Signore. Era con loro questa volta, 8 giorni dopo evidentemente ha perseverato nello stare con loro. E Tommaso era con loro e Gesù venne a porte chiuse e si presentò in mezzo a loro, salutò tutti quanti, buona educazione farlo, ma come abbiamo visto questo pace a voi è molto più che un saluto convenzionale, è un annuncio, è una profezia, è una benedizione, l'abbiamo visto l'altra volta. E poi, come se non ci fosse nessun altro lì, si rivolse a Tommaso. È interessante questa cosa. Noi molte volte pensiamo che quelli che sbagliano devono essere gli ultimi a essere considerati. Ma quanto è buono e quanto è tenero e quanto è amorevole il nostro Salvatore. Tommaso non c'era. Tommaso è incredulo. Rimane incredulo per 8 giorni, anche se il suo scetticismo vacilla, il Signore ritorna e la prima persona a cui si rivolge tra tutti quanti è proprio Lui. Io voglio avere un cuore come quello di Cristo. E lo fa non con ostilità, avrebbe potuto farlo rimproverandolo severamente, ma lo fa con una sorta di ironia. Sì, secondo me c'è anche questo. Vieni qua, Tommaso. Vieni, alzati. Metti il dito nella... porgi il dito e guarda le mie mani. Porgi la mano e mettila nel mio costato. E non essere incredulo, ma credente. L'ha fatto, Tommaso? Sembra di no. Cioè, quando il Signore si rivolge a lui e lo sfida in qualche modo, dice vieni qua, Tommaso crolla, il suo scetticismo non si scioglie come la neve al sole, non si permetterà di mettere il dito nei fori dei chiodi, non vorrà mettere la mano sotto le vesti di Cristo per toccare il costato, perché viene portato immediatamente alla fede. Vedere Gesù, ascoltare la voce di Gesù, incontrarlo, produce fede nel cuore di Tommaso. E la fede in Tommaso la vediamo in tre manifestazioni. La fede è stata definita in molti modi, voi mi avete sentito parlare della fede in chissà quanti modi diversi, sappiamo le tre parti, la conoscenza, l'accettazione, la fiducia, ma in questa storia qui io vedo la fede che si manifesta in tre modi. Se volete potete segnarveli o perlomeno appuntarveli, è facile ricordarli, ve lo dico. Prima di tutto la fede è arrendimento, la seconda è la fede è ravvedimento e poi la fede è compimento. Velocemente ho concluso oggi. La fede è arrendimento. Tommaso, davanti all'evidenza di Cristo risorto, non ci prova nemmeno a mettere in pratica quelli che sono i suoi proponimenti. Si arrende, cade sulle sue ginocchia. Non può fare altro che esprimersi con delle parole di una resa incondizionata. Tu, Signore, sei il Signore, sei il mio Signore, tu sei Dio e sei il mio Dio. Questa è una resa completa, non vuole prove. Quanta gente, se Dio esiste deve fare questo, se Dio esiste deve fare quell'altro. No. Era uno di questi, Tommaso. Se davvero Gesù è risuscitato, mi dia le prove. Ma quando si trova faccia a faccia con Gesù, non ha il coraggio di esprimersi in questo modo, ammettendo che le nostre parole pronunciate in questo modo sono temerarie, folli e peccaminose. La fede è arrendimento. La seconda, la fede è ravvedimento. Perché le parole che Tommaso aveva pronunciato la domenica di Pasqua erano state pronunciate nel dolore, erano state temerarie come quelle di tante persone passionali, ma la confessione della domenica successiva cancella e corregge definitivamente quello che lui aveva detto. Quelle parole sono ricordate da Giovanni a gloria di Dio, ma quelle parole non saranno imputate su Tommaso, perché sono state del tutto cancellate da quelle che pronunciò al cospetto di Cristo. Tu sei il mio Signore e sei il mio Dio. Stop, via, cancellate, tolte. Fede è ravvedimento, ma fede è anche compimento. La fede è sufficiente per concederci ciò di cui abbiamo maggiormente bisogno, ciò di cui siamo alla continua ricerca, la pace con Dio, la pace della coscienza, la pace col prossimo. Ed è questa la felicità. Gesù ha detto: sono beati quelli che credono. E Tommaso è beato, perché è tra quelli che ha creduto. Gesù l'ha detto in un contesto leggermente diverso, perché hai visto e hai creduto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Tuttavia anche tu, poiché hai creduto, sei felice e sei beato. Certo, cosa vuol dire il Signore? Beati quelli che senza vedere credono. Non che credere senza alcuna riflessione contro ogni evidenza è virtuoso. Qui non c'è l'elogio dell'ignoranza, dell'irrazionalità. Però ha voluto dare un messaggio ai posteri ha voluto dare un messaggio prima di tutto a Tommaso e poi a ciascuno di noi. Noi che crediamo in Cristo e nella sua risurrezione senza vederlo, non abbiamo nulla di meno degli apostoli. Anzi, probabilmente abbiamo qualcosa in più. Noi che siamo qui a 2000 anni dalla risurrezione di Cristo, entriamo in questa beatitudine e abbiamo creduto perché? Avete visto il Signore risuscitato? No, io non l'ho visto risuscitato in carne e ossa presentarsi davanti a me, ma ho creduto che i suoi testimoni credibili, validi, dicevano la verità. E ho accettato quello che Tommaso quella domenica sera non ha fatto. Ho accettato la testimonianza di Pietro, ho accettato la testimonianza di Bartolomeo, di Giuda e di Andrea e di Matteo e di Filippo, eccetera. ho accettato come voi avete accettato la testimonianza degli apostoli, testimoni della sua risurrezione, e sono entrato insieme a voi nella beatitudine di coloro che credono. Io ho concluso e voglio dare solo due parole di applicazione. La prima è, fratelli, facciamo tesoro della comunione fraterna e cerchiamo le occasioni per stare insieme, non solo e non tanto per riunirci tra di noi, ma soprattutto per stare intorno a Cristo, perché il Signore ha promesso che quando noi ci riuniamo nel suo nome, lui sarebbe stato presente in un modo speciale tra di noi. E perciò organizziamo la nostra vita affinché non solo durante la giornata, ma durante la settimana, ci siano dei momenti di comunione fraterna in cui possiamo stare insieme intorno a Cristo. E dobbiamo, quando veniamo, in particolar modo la domenica, la vita a molti di noi ci tiene purtroppo lontani, le distanze, conosco perfettamente le difficoltà di ciascuno di voi, gli impegni, eccetera, però abbiamo la necessità di incontrarci, e quando veniamo in chiesa dobbiamo venire con un senso di attesa, di aspettativa, che qualcosa di straordinario, di speciale si verifica quando il popolo di Dio sta insieme e Cristo si presenta dicendo le sue parole di benedizione, pace a voi. La seconda cosa, la fede non è né razionalismo né irrazionalismo. La fede è credere alla verità, credere a cose che sono realmente accadute e che Dio stesso dice che devono condizionare la nostra vita. Il Signore non ci ha mai chiesto di credere a delle menzogne. La superstizione non è fede. Credere a qualsiasi cosa non è garanzia di salvezza. Garanzia di salvezza è credere nella verità. E da questo punto di vista Tommaso aveva una giusta preoccupazione. Voleva credere nella verità. E così dobbiamo essere anche noi, dobbiamo credere nella verità e soltanto nella verità. E certamente la fede più forte e più vera è quella che vince il dubbio e non quella che noi possiamo imparare. Per questa ragione ricordatevi che la fede è sempre un miracolo. Non è mai risultato di una, non è la somma che si mette alla fine di un'addizione. Io ho visto questo, è successo questo, quindi questo, 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 e allora uguale fede, credo. Perché se così fosse, noi ci troveremmo molte volte nella condizione di andare in debito. Ho visto questo, che è una prova della bontà di Dio e del suo favore. Ho visto questo e il Signore mi ha aiutato, ha risposto a questa preghiera. E però, molte volte poi invece è accaduto questo che mi ha fatto tanto dolore, questo che non mi riesco a spiegare, questa cosa che è ingiusta, e questa cosa. E a volte se noi pensiamo che la fede sia il bilanciamento tra le cose buone e le cose cattive della nostra vita, noi spesse volte ci troviamo in debito, alcuni di noi in modo particolare, perché purtroppo è vero, alcuni sono particolarmente provati nella vita. La fede non è la somma che noi mettiamo alla fine di un'operazione di addizione, è un dono di Dio, è un miracolo ed è il risultato di un incontro costante con Cristo. E noi vogliamo chiedere che il Signore non ci lasci e non ci abbandoni, anche questa mattina. In questo giorno il Dio possa venire e curare, magari, chi lo sa, il nostro scetticismo, i nostri dubbi che a volte si sollevano davanti a Lui, la nostra ostinazione, il nostro desiderio di essere noi quelli che dettano l'agenda a Dio e cose di questo genere. Vogliamo cadere sulle nostre ginocchia questa mattina, come domenica scorsa abbiamo confessato che Gesù Cristo è la risurrezione e la vita. Questa mattina, che cosa possiamo fare? Possiamo fare quello che ha fatto Tommaso, cadere sulle nostre ginocchia e dire a Cristo: Signore mio e Dio mio. Ci alziamo in piedi e vogliamo pregare.